Modem.
Un día histórico para el multilateralismo ha sido la frase del presidente Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil, apenas conocer la noticia que la Unión Europea aprobaba el acuerdo con el Mercosur.
La decisione odierna del Consiglio segna una giornata storica. L'Europa sta inviando un segnale forte. Prendiamo sul serio le nostre priorità e questo accordo storico produrrà crescita, opportunità e maggiore prosperità per i cittadini e le imprese europee.
È una dimostrazione! Non siamo qua per buttare il cibo.
Alcune aziende agricole non riescono neanche a vendere.
Sur le Mercosur, nous considérons que le compte n'y est pas. Et que cet accord ne peut pas être signé.
Des pommes de terre lancées contre le Parlement européen, tout un symbole.
Malgrado le proteste degli agricoltori e l'opposizione della Francia, l'Unione Europea ha approvato a maggioranza l'accordo di libero scambio con i paesi del Mercosur. L'intesa riguarda Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay, dove sarà siglata il 17 gennaio.
Bisogna diversificare. La politica del Consiglio federale è chiara. Stabilizzare le relazioni con l'Unione Europea, estendere la rete di accordi di libero scambio per evitare di riporre tutte le uova nello stesso paniere, diversificare e dare nuove prospettive all'industria elvetica di esportazione.
Buongiorno dalla redazione di Modem, oggi con Roberto Porta in regia, Franco Cristini al microfono, l'assistenza tecnica è di Michele Bonassorte. E sul tavolo abbiamo un'intesa commerciale che sarà ufficialmente firmata sabato prossimo in Paraguay e vuole dar vita a un immenso mercato di libero scambio con oltre 700 milioni di consumatori, uno dei mercati di libero scambio più grandi al mondo. Si tratta di quello tra Unione Europea e paesi latinoamericani del Mercosur, dunque Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay. Per intanto questa intesa, alla quale si lavora da oltre 25 anni, sta però soprattutto dando vita in Francia e in altri paesi europei all'espressione di un solido, vigoroso malcontento degli agricoltori, con manifestazioni quasi quotidiane. Anche questa mattina, per esempio, da Parigi giunge notizia di trattori che invadono le strade. Allora, quali gli interessi di questo accordo? Chi vince e chi perde? Cosa motiva la disapprovazione del mondo agricolo? Quali tutele offre Bruxelles? Come si guarda tutto questo dal mondo agricolo elvetico? Svizzera, che ha concluso un accordo simile pure l'anno scorso con i paesi del Mercosur, ma trovando forse meno resistenze da parte del mondo agricolo. E infine, quale significato attribuire a questo accordo nel contesto della guerra dei dazi promossa da Donald Trump, dalla sua Washington. Di tutto questo vogliamo discutere oggi con Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore a Bruxelles, con Antonella Mori, professoressa di macroeconomia alla Bocconi di Milano, responsabile del programma America Latina all'ISPI, l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, pure a Milano. E con noi abbiamo anche Andrea Giannini, vicepresidente dell'Unione Contadini Ticinesi, presidente di Orti, l'Associazione degli Orticoltori Ticinesi. Li saluto, li ringrazio tutti per essere con noi. Beda Romano, buongiorno. Cominciamo da e con te. Allora, magari con un'autoesplicativa, abbiamo detto questo è un negoziato che dura da 25 anni, un importante accordo commerciale che vuole eliminare le tariffe doganali per numerose merci. Dici a che punto siamo in questo lungo processo, che cosa manca ancora prima di un sì definitivo?
Allora, i governi si sono riuniti la settimana scorsa e hanno autorizzato la Commissione europea a firmare il trattato. Questa firma avverrà sabato prossimo, il 17 di gennaio, in Paraguay. Nel frattempo il Parlamento europeo si sta preparando a votare per dare il proprio consenso al trattato. Allora bisogna essere chiari sul ruolo del Parlamento in questa vicenda. Questo non è un processo legislativo classico, si tratta di approvare o non approvare un trattato internazionale. Quindi il Parlamento europeo in questa circostanza non ha la possibilità di intervenire sul testo. Il voto dovrebbe avvenire tra febbraio e marzo, se non ci sono intoppi. Vi è cauto ottimismo su un voto positivo del Parlamento. Ci sono degli oppositori al trattato con il Mercosur all'interno dei gruppi, ma sono divisioni soprattutto legate al paese. E quindi, facendo i conti, molti esponenti parlamentari si aspettano un'approvazione da parte del Parlamento. È da tenere conto un aspetto: i trattati europei permettono l'entrata in vigore dell'accordo in via temporanea, in attesa del via libera del Parlamento. Quindi la Commissione può decidere un'entrata in vigore fin dopo la firma che avverrà sabato prossimo in Paraguay.
D'accordo. Beda Romano, magari ancora una parola introduttiva per spiegare questo accordo, per illustrarlo ai nostri ascoltatori, senza prendere tutto il programma, ma così in poche frasi, che cosa, insomma, come lo vogliamo spiegare ai nostri ascoltatori? Qual è la sua valenza?
Allora, direi, prima di tutto c'è una valenza economica. Il tentativo è quello di creare un'area di libero scambio tra i 4 paesi sudamericani che appartengono al Mercosur e i 27 paesi dell'Unione Europea. Da un punto di vista economico l'accordo è importante ma non essenziale. La stessa Commissione Europea prevede che da qui al 2040 questa intesa dovrebbe permettere un aumento del prodotto interno lordo europeo di appena lo 0,05%. Da un punto di vista politico l'intesa è molto più importante, perché si tratta per l'Unione Europea di rimettere piede in Sud America, di contrastare l'influenza di altri paesi in questo continente, penso in particolare agli Stati Uniti e alla Cina. La cosa paradossale è che vi sono molti europei in Sud America, ma ciò nonostante nel corso degli ultimi decenni l'Europa ha piuttosto ignorato il Sud America in questi tempi.
Bene, dunque questo accordo, l'ho detto, si confronta con la dura opposizione delle realtà agricole europee, a cominciare da quelle francesi. Io direi di iniziare con l'ascoltare le ragioni, la testimonianza di Valeria Vassalli, è un'allevatrice ticinese partita in Francia con il marito nel 2021, vive e lavora nella regione dell'Occitania, ai piedi dei Pirenei, al confine con la Spagna, lì allevano mucche e capre. L'ha raggiunta ieri al telefono Roberto Porta.
Penso che il primo motivo sia veramente la concorrenza sleale, nel senso che comunque nei paesi del Mercosur hanno costi di produzione più bassi, comunque non hanno gli standard ambientali e sociali che abbiamo qui in Europa. E un'altra cosa di cui si ha veramente paura e di cui si parla tanto è, più sul lungo termine, la sicurezza sulla sovranità alimentare. Ecco, si ha un po' paura di perdere il fatto di poter nutrire l'Europa e in questo caso la Francia in modo indipendente. Un'altra cosa di cui si ha paura, se non se ne parla forse abbastanza, un po' quello che si pensa che sarà un incentivo alla deforestazione, perché comunque noi come allevatori di animali da carne parliamo tanto dell'importazione della carne, quindi dall'Argentina e Brasile, appunto la deforestazione per quanto riguarda soia e girasole.
Valeria Vassalli, quanto è forte l'adesione dei contadini nella regione in cui vivete voi, al confine con la Spagna?
Ma è abbastanza forte, perché appunto vivendo vicino alla Spagna, comunque avendo delle importazioni di prodotti alimentari e agricoli da un paese in cui comunque queste produzioni sono minori, lo sentiamo abbastanza, ecco. Comunque queste manifestazioni si sovrappongono un po' anche ai problemi che ci sono stati a causa della dermatosi per le mucche. Ho toccato gli allevamenti di bovini e ha portato a alcuni abbattimenti totali per alcuni allevatori, sì, ed è stato veramente tragico.
Valeria Vassalli, c'è anche chi dice che i contadini esagerano un po' le conseguenze del Mercosur.
Sicuramente ci saranno degli agricoltori che sono contenti, penso per esempio ai produttori di vino che probabilmente troveranno un mercato un po' più aperto, ecco, ma non so cosa aspettarmi sul lungo termine, ecco, perché in teoria entreranno 99.000 tonnellate di carne su tutta l'Europa, che sono solo l'1,5% della produzione europea. Però sappiamo anche che questa carne andrà a nutrire tutto quello che sono le mense scolastiche, gli ospedali, che sono comunque quelli che hanno dei budget sempre più ridotti annualmente e che saranno alla fine i consumatori dei ceti più bassi che andranno a comprare della carne che non è per niente controllata e sana.
Lei lavora in Francia come allevatrice con suo marito. Questa questione del Mercosur la preoccupa anche se pensa all'agricoltura svizzera?
Spero che gli svizzeri saranno abbastanza furbi da mettere dei dazi e dei prezzi minimi d'entrata nel caso che dovessero accettare un accordo con il Mercosur.
Così dunque l'allevatrice Valeria Vassalli, attiva in Francia. Saluto di nuovo Andrea Zanini, vicepresidente dell'Unione dei Contadini Ticinesi, presidente dell'Associazione Orticoltori Ticinesi. Buongiorno Andrea Zanini, ci dica innanzitutto come recepisce questa protesta degli agricoltori europei, i timori da loro espressi.
Sì, buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Poco da aggiungere a quello che avete appena fatto passare dall'intervista della signora Vassalli. Chiaramente il suo punto di vista è quello dell'agricoltura europea. Da parte mia, da parte nostra, di qua in Svizzera, abbiamo una visione preoccupata, perché sicuramente preoccupata, ma come giustamente detto anche dalla signora Vassalli, tutelata in parte da accordi che potrebbe, da protezione alle frontiere che potrebbe metterci un po' al riparo da questa situazione. Comunque i temi che ha appena elencato sono esattamente quelli che preoccupano tutti.
Ecco, perché lei l'ha detto, dunque voi vi sentite un po' più tutelati. Un accordo con il Mercosur è stato concluso anche dalla Svizzera nell'ambito dei paesi dell'Associazione Europea di Libero Scambio, dunque Svizzera, Norvegia, Liechtenstein e non so più quale altro quarto paese, è stato concluso lo scorso anno. È un accordo in qualche modo simile a quello europeo, ma che protegge maggiormente l'agricoltura, Zanini, perché in Svizzera, quando è stato insomma concluso questo accordo, abbiamo sentito comunque meno reticenze da parte di questo settore.
Ma abbiamo due posizioni ben diverse dalla Svizzera rispetto all'Europa. L'Europa a livello di sovranità alimentare è autosufficiente e noi in Svizzera non lo siamo, penso, neanche in regione del 50%. Oltretutto la nostra conformazione geografica ci permette di produrre unicamente determinati tipi di derrate alimentari e anche il nostro clima non ci permette sicuramente di poter coltivare agrumi o quant'altro. Quello che dispiace sempre un po' è che tutto si riduce a discorsi economici. Ormai purtroppo il mondo di oggi, forse è sempre stato così, ma oggi ancora di più, è unicamente improntato su discorsi economici e ci sono ben altri discorsi dietro che la Confederazione ha voluto comunque riconoscerli in modo particolare nella Costituzione, nell'articolo 104, all'agricoltura che svolge determinati compiti che non sono unicamente di produrre derrate alimentari, ma c'è anche tutta un'altra serie di prestazioni che vengono anche riconosciute, che fa l'agricoltura nell'interesse del paese. Dunque diventa difficile anche a livello di associazioni, a livello di politica, contrastare questi accordi, se non con delle contropartite, con delle garanzie di poter essere tutelati dal punto di vista delle importazioni, che però lo vediamo per quei settori che non lo sono, come ad esempio nel mio caso la verdura è abbastanza tutelata, ma per esempio il vino non è il caso, e di fatto ci sono problemi in questo settore.
Mm-hmm. Bene, io saluto di nuovo anche Antonella Mori, lo ricordo, professoressa di macroeconomia alla Bocconi, responsabile del programma America Latina all'ISPI. Professoressa, buongiorno, iniziamo magari con lei, con guardare a questo importante accordo con gli occhi dell'America Latina, dei paesi del Mercosur, come da lì si guarda a questo accordo, comunque soprattutto come un'opportunità per il loro settore agricolo.
Sì, buongiorno a tutti. Certamente questo è un tema centrale per i paesi del Mercosur, che sono grandi produttori, nel senso sia grandi in termini quantitativi ma anche molto efficienti. Pensiamo che ci sono delle fattorie in Argentina o Brasile che sono grandi come la regione Lombardia, quindi sono altamente meccanizzate. Ora, quindi preoccupazioni da parte europea degli nostri agricoltori sono, diciamo, legittime. Io però ricordo sempre due punti. Il primo è che in questi ultimi anni i paesi del Mercosur hanno venduto tantissimi prodotti agricoli alla Cina e venderanno anche al resto dell'Asia. Quindi hanno un mercato enorme a disposizione che è diverso dall'Europa, quindi non dobbiamo temere un'invasione di prodotti dal Mercosur. E due, l'altro punto giusto sul rispetto delle normative europee che i nostri agricoltori devono rispettare, e io dico che la tecnologia, l'innovazione tecnologica dovrebbe essere in aiuto sul fatto che anche quello che importiamo alla fine rispetti queste normative. Poi, quindi questo è senza dubbio un interesse, l'interesse è uno degli interessi economici che hanno i paesi del Mercosur. Però poi ricordiamo che il Mercosur ha quattro paesi molto diversi. Giusto per darvi un'idea, il Paraguay, che è il paese dove sarà firmato, perché è, diciamo, il paese che ha a rotazione la presenza del Mercosur, sabato dove verrà firmato l'accordo, ha un'economia che è 50 volte più piccola di quella del Brasile. Cioè le dimensioni, le differenze tra Brasile, che è un gigante, Argentina, che diciamo ha delle dimensioni medie, e Uruguay e Paraguay, che sono due paesi molto piccoli. Però all'interno del Mercosur hanno una politica commerciale comune, quindi impongono gli stessi dazi rispetto al resto del mondo, dazi che sono attualmente molto alti sulle macchinari, possono arrivare al 35-40%. E soprattutto per i paesi piccoli questo è un problema, perché vuol dire che loro, che comunque comprano questi macchinari da altri paesi, sono quasi obbligati sempre a comprarli o dal Brasile, diciamo dal Brasile, perché i dazi sono molto elevati. Quindi è sempre stata una domanda da parte dei piccoli paesi, Uruguay, Paraguay, la possibilità di liberalizzare. Quindi loro sicuramente guardano con molto interesse questa apertura. L'Argentina, sappiamo che il presidente Milei è ultraliberista, quindi molto, molto favorevole alle liberalizzazioni commerciali di tutti i tipi, quindi favorevole all'accordo con l'Unione Europea, ma anche il Brasile, dove fino a pochi anni fa il settore industriale era preoccupato, esattamente, diciamo, per preoccupazioni che hanno i nostri agricoltori, sì, qua, lì in Brasile, sì, avevano gli industriali. Anche gli industriali ultimamente si sono detti molto contenti di questo accordo, perché hanno bisogno di investimenti, hanno bisogno di tecnologie, e a questo punto, in un mondo dove Trump con la sua politica sta ponendo dazi e protezionismo, dove c'è una guerra tra Cina e Stati Uniti, hanno voglia e desiderio di diversificare le proprie relazioni economiche e legarsi di più ai partner europei, che sono storicamente molto vicini, siamo paesi avanzati, possiamo offrire tecnologie e scambiare tecnologie con il Brasile. Quindi anche il Brasile, e avete ricordato prima Lula, appunto, che ha detto, il presidente quindi del Brasile, che ha salutato con molto con molta gioia, insomma, questa decisione europea finalmente di dare il via libera a questo accordo. Quindi devo dire che al Mercosur stava veramente aspettando, perché ha dovuto aspettare più di un anno. Ricordiamo che l'accordo è stato praticamente terminato alla fine del 2024, e quindi hanno aspettato più di un anno per avere il via libera da parte europea. Mm-hmm.
Beda Romano, torniamo magari alle preoccupazioni del mondo agricolo e guardiamo come sono viste da Bruxelles. L'abbiamo detto, no? Il timore è quello di una, sostanzialmente di una concorrenza sleale. In Europa esigenze, regolamenti, esigenze sulla qualità estremamente severe che dovrebbero anche diciamo soddisfare i prodotti importati, ma poi insomma come controllare questi prodotti? Attualmente se ne controlla penso neanche il 3% di tutto quello che viene importato, quindi adesso l'Europa parla di clausole di salvaguardia, di principi di reciprocità, di aumento dei controlli, di necessità di trasparenza dell'etichettatura, l'attenzione anche prestata alla salute dei consumatori. Ecco, che cosa dire di tutte queste misure? Promesse, sono parole, sono misure che effettivamente permetteranno di gestire questa comunque importante concorrenza che ci sarà.
Direi prima di tutto che il mondo agricolo europeo ha certamente influenzato l'andamento dei negoziati, soprattutto nell'ultima fase delle trattative. Lo ha fatto con successo, direi, perché la Commissione è stata incentivata a prendere delle decisioni, alcune delle quali piuttosto sostanziose, penso in particolare a degli aiuti finanziari provenienti dal bilancio comunitario e dal prossimo bilancio comunitario, quello che scatterà nel 2028, e poi ha introdotto tutta una serie di meccanismi di salvaguardia che dovrebbero evitare concorrenza sleale o comunque anche semplicemente un forte aumento delle importazioni agricole provenienti dal Mercosur. C'è un meccanismo che permetterà alla Commissione di lanciare in automatico delle indagini tutte le volte in cui le importazioni aumentano in modo brusco. Quindi vi sono certamente delle salvaguardie per il mondo agricolo. L'aspetto dei controlli in entrata è un aspetto complicato evidentemente, perché si tratta di permettere alle dogane di verificare i prodotti in modo sistematico e in modo efficiente. In passato non è stato fatto. E credo che il problema si porrà in futuro, ma ho la sensazione che sia le autorità comunitarie sia i Paesi membri si rendono conto che da questo punto di vista bisognerà fare uno sforzo particolare, anche perché il movimento agricolo è un movimento politico anche, e credo che molti governi siano sensibili a questo movimento.
Andrea Zanini, lei come recepisce queste parole rassicuranti del nostro collega corrispondente da Bruxelles? Sappiamo che sono parole che i suoi colleghi agricoltori europei recepiscono con molto scetticismo.
Penso che perché c'è praticamente una censura quasi totale di quello che sta avvenendo, se non sui canali social delle nostre associazioni o delle associazioni agricole, perché quello che sta avvenendo a livello europeo è veramente qualcosa di sconvolgente. Questa esasperazione che c'è di tutto il mondo agricolo, non voglio essere qui io adesso a fare il portavoce di tutta l'agricoltura europea, ma è sotto gli occhi di tutti, e quindi mi sembra abbastanza chiaro che le motivazioni che portano queste persone a manifestare in maniera anche così violenta siano date da preoccupazioni più che fondate. Non penso che hanno il buon tempo di recarsi nelle maggiori capitali europee.
Ecco, ma a questo proposito, Andrea Zanini, si dice anche appunto in questo caso il bersaglio della protesta degli agricoltori è l'accordo con il Mercosur, però il malessere, il disagio di questo settore, del mondo agricolo, viene da più lontano. In Europa come in Svizzera, da dove viene?
viene dalla globalizzazione. Abbiamo cominciato noi in Svizzera a, tra virgolette, farne le spese, e ne ha fatta con la, l'Europa, e i paesi interni tra di loro dell'Europa hanno cominciato a avere problemi, la Francia con l'Italia, l'Italia con la Germania e con l'Olanda, eccetera eccetera, perché alla fine tutta questa libera circolazione delle merci ha portato tutte dei disequilibri a livello produttivo, dove i prodotti in modo particolare regionali si trovano in difficoltà con prodotti che vengono prodotti, scusate il gioco di parole, a minor costo o con altre condizioni in altri luoghi. Non sono preoccupazioni infondate, perché è quello che praticamente si è già vissuto in questi anni e si continua a accentuare, però è un'incoerenza totale di quello che si vuole portare avanti a livello ambientale, e poi dopo alla fine il discorso della globalizzazione e dell'economia si viene messi sugli accordi di scambio, e siamo merce di scambio, e senza pensare che siamo comunque il settore che dà da mangiare 3 volte al giorno a tutta la popolazione. Questo forse non dovremmo perderlo di vista. Durante il Covid l'abbiamo visto in Svizzera, che se avevamo da vendere qualsiasi prodotto agricolo che potevamo vendere, l'abbiamo venduto. Una volta finito il Covid, che hanno riaperto le frontiere, siamo tornati nella situazione attuale. Sì. Cioè, noi lo comprendiamo bene cosa vuol dire avere una frontiera.
Sì. Antonella Mori, lei è esperta insomma, dell'economia dei paesi sudamericani, ma anche innanzitutto economista. Allora, come risponde a questa critica che si ripete, che proviene dal settore agricolo, e che ci dice che l'agricoltura è un settore strategico, non può essere barattata per accordi commerciali nell'interesse di altri settori economici, deve essere retta da logiche diverse, e questo forse soprattutto in un momento particolare come quello odierno, dove le realtà geopolitiche, geoeconomiche ci dicono che, insomma, sulla globalizzazione non è che possiamo poi contare così tanto.
Ma è un tema molto delicato, certamente. Viviamo in un mondo globalizzato, non sono solo gli agricoltori che subiscono, diciamo, l'entrata di prodotti da altri paesi che riescono a produrre gli stessi prodotti a prezzi più bassi. Pensiamo a cosa è successo al tessile, non quello di alta gamma. Però ecco, per esempio, il tessile nel settore abbigliamento, che cosa hanno dovuto fare i produttori italiani? Sto pensando principalmente a specializzarsi in un tipo di produzione. Ora, per l'agricoltura non sarà proprio la stessa cosa, però cercare di vedere anche come il settore agricolo europeo, che è fondamentale, può comunque cambiare un po', evolversi in produrre produzioni e promuovere le produzioni, per esempio, di sostenibili a chilometro zero, piuttosto che aggiungere valore, quindi iniziare a trasformare del prodotto agricolo in un prodotto manufatturato, che quindi poi ha anche una durata diversa, un mercato diverso. Quindi bisogna un po' trovare delle strategie per rendere compatibile il fatto che comunque viviamo in un mondo globalizzato, e però dobbiamo anche salvaguardare, anche puntare a usare non solo l'agricoltura nel senso tradizionale, ma proprio come protezione del territorio, e anche promuovere un turismo in queste zone. Quindi cercare di vedere in modo diverso anche l'agricoltura da come si vedeva 50 anni fa. Quindi questa è una prima cosa, perché pensiamo all'accordo con il Mercosur, per esempio. Nei paesi del Mercosur ci sono comunità di oriundi europei, adesso qui siamo la Radio Svizzera Italiana, diciamo oriundi anche italiani, sono milioni, quindi prodotti agricoli europei e italiani, dal vino ai formaggi, alcune cose, hanno un mercato enorme e diminuiranno i dazi. Quindi ci sarà una domanda molto forte da parte del Mercosur. Però ecco, non ci potrà essere una domanda forte per il semplice grano, piuttosto che per probabilmente anche per la carne, diciamo la carne normale. Già altri prodotti manufatturati sulla base della carne potrebbero trovare uno spazio. Quindi bisogna cercare di vedere come fare anche evolvere in un certo senso la nostra agricoltura. Direi aggiungendo valore nella manifattura, diversificando il prodotto, puntando alla qualità, puntando anche non solo alla qualità del prodotto, ma a venderla la qualità. Quindi io vedo, per esempio, a Milano i prodotti a chilometro zero vengono pubblicizzati e le persone, quando vanno a comprare, possono scegliere tra un prodotto che viene dal Cile e uno che viene a chilometro zero.
Forse qui Andrea Zanini avrebbe qualcosa da dirci sulla rispondenza, ma sul modo in cui i consumatori poi rispondono o riescono a rispondere a queste proposte di qualità di chilometro zero. Purtroppo non abbiamo più i minuti per consentirgli di dire qualcosa. Noi chiudiamo con queste considerazioni. Ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi. Grazie anche a voi che siete stati con noi all'ascolto. A tutti, buona giornata.